approfittiamo ancora di questo giorno, di domani. Sono occasioni particolarmente propizie per proseguire nel cammino che abbiamo intrapreso, le tappe che abbiamo attraversato nei giorni scorsi ci hanno condotto fino alla fine del capitolo 21 nella lettura del libro di Giosuè, ma a parte la lettura del libro sono tappe che ci consentono di rintracciare, ricostruire, reinterpretare il cammino della nostra vita e del nostro popolo cristiano nella varietà degli itinerari lungo i quali ciascuno di noi è impegnato. Fatto sta che abbiamo avuto a che fare con la sistemazione della tribù di Levi, così nel capitolo 21. Leggevamo gli ultimi versetti di quel capitolo proprio ieri sera. La tribù di Levi, in quelle 48 città con relativo contado che sono state loro che sono state assegnate ad essa, la tribù di Levi dimora in mezzo alle altre tribù. È una presenza che, come vi dicevo a modo mio e insistevo, acquista il valore di un segno sacramentale, perché tutto viene rinviato all'alleanza che fu sancita a suo tempo e nel contesto dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo tramite Mosè già è stata precisata e qualificata in maniera inconfondibile la presenza della tribù di Levi. Dunque è proprio nella fedeltà agli impegni dell'alleanza che adesso viene espressamente riconosciuto il valore di questa presenza che in certo modo contraddice quelle che sono le modalità di inserimento, di sistemazione nella terra delle altre tribù. Ed ecco, questa contraddizione è perfettamente coerente con gli impegni assunti all'epoca in cui fu sancita l'alleanza. È una presenza che dunque non è in contraddizione, ma è da intendere come un segno che richiama costantemente le tribù di Israele, tutte, ciascuna di esse, e i fedeli che sono disseminati nel territorio, tribù per tribù, li richiama costantemente al valore della presenza. L'arca santa è il sacramento per antonomasia dell'alleanza, e infatti quello che sta avvenendo, come leggevamo proprio ieri, avviene alla presenza dell'arca santa, e dunque è la presenza del Signore, del Dio vivente, è quella presenza che conferma il valore incrollabile dell'alleanza stipulata a suo tempo. Il Signore si è impegnato nei confronti del tuo popolo e il popolo da parte sua ha aderito, ha corrisposto, si è impegnato. Ed ecco, alla presenza del Signore adesso viene disseminata nel territorio ormai abitato dalle tribù di Israele, la tribù di Levi. E questa presenza della tribù di Levi è il segno rappresentativo della presenza stessa del Dio vivente, l'arca santa. E la presenza sacramentale dei poveri in quella terra, con i leviti, gli orfani, le vedove, gli immigrati, e un sacramento che costituisce il richiamo costante di tutti a confermare gli impegni assunti nella relazione con il Dio vivente e dunque prendere dimora, come adesso è avvenuto nella terra, è un modo particolare di stare al mondo, come già abbiamo constatato a più riprese, ma quel modo particolare di stare al mondo che adesso, per come stiamo leggendo, viene ulteriormente in maniera decisiva caratterizzato come risposta al dono ricevuto dal Signore, quel dono che è sempre puntualmente e capillarmente confermato dalla presenza dei poveri nella terra. E questo richiamo è il motivo per cui il popolo tribù per tribù che ormai abita nella terra di Canaan, che è la terra della eredità, è costantemente confortato nella memoria della propria condizione di ospite. Ospite là dove il Signore è padrone di casa, il Signore accoglie, il Signore ha consegnato il suo dono e il Signore ha confermato così il valore di quell'alleanza indissolubile che fu sancita a suo tempo, è il Signore che porta a compimento le sue promesse. Ed ecco, abitare come ospiti in quella terra il modo caratteristico di questa presa di posizione di Israele che sulla scena del mondo sta constatando e continuerà a verificare con innumerevoli conferme che è proprio la presenza fedele del Signore che in quella terra si fa sacramentalmente rappresentare dalla presenza della tribù di Levi e di tutti i poveri di questo mondo. Fatto sta che adesso dobbiamo dare uno sguardo al capitolo 22. Quando è arrivato il momento perché quei guerrieri delle due tribù e mezza che hanno collaborato con tutto il programma di inserimento delle altre tribù nella terra, devono tornare indietro, devono tornare alle loro sedi ormai stabilite. E qui succede un fatto che è piuttosto importante. Leggiamo. Allora Giosuè convocò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manasse e disse loro, ecco, Giosuè riconosce il comportamento tenuto da questi Rubeniti, Gaditi, Manassiti, voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato. Dunque, fin dal libro dei Numeri, già gli uomini di queste due tribù e mezza erano stati avvisati circa il comportamento da tenere, e così loro si sono comportati. Avete obbedito alla mia voce in tutto quello che io vi ho comandato, non avete abbandonato i vostri fratelli. Guardate, molto importante qui adesso è questo richiamo alla fraternità. E questo richiamo alla fraternità si connette in maniera piuttosto, direi, compatta, ecco, quasi in maniera intrinseca con quel che leggevamo nel capitolo precedente circa i Leviti e la povertà dei senza terra, la povertà dei senza fissa dimora, la povertà di coloro che abitano come sacramento presso le tribù di Israele. Ed ecco il nostro Giosuè qui reinterpreta tutto quello che è avvenuto come una testimonianza più che mai coerente nel, circa il vincolo di fraternità che lega le tribù tra di loro e tutti all'interno dell'unico popolo con cui Dio ha fatto alleanza, e quindi anche questi delle due tribù e mezza che pure adesso sono già sistemate altrove. E dice: avete accompagnato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato il comando del Signore vostro Dio. Ora che il Signore vostro Dio ha dato tranquillità, il riposo, adesso riposo ai vostri fratelli, come aveva loro promesso, tornate e andate alle vostre tende nel paese che vi appartiene, che Mosè, servo del Signore, vi ha assegnato oltre il Giordano. Soltanto abbiate cura di eseguire, vedete, c'è una raccomandazione da parte di Giosuè, ed eccola qui, versetto 5, abbiate grande cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui, servendolo con tutto il cuore, con tutta l'anima. E poi Giosuè li benedisse, li congedò ed essi tornarono alle loro tende. Dunque, vedete, questi andranno ad abitare laddove già quelli delle loro famiglie sono sistemati da un po' di tempo, a oriente del Giordano, accompagnati da questa benedizione che viene qui formulata da Giosuè come espressione di una fraternità che rimane, che rimarrà nel tempo, un vincolo di comunione indissolubile, malgrado la distanza nello spazio, malgrado un confine che separerà la terra di Canaan in cui sono insediate le altre tribù e quell'altra terra, il Galaad, a oriente del Giordano, dove invece quelle due tribù e mezza sono già accampate, sistemate. E dunque, malgrado distanza, è una fraternità confermata. Giosuè ne è convinto, per questo benedice, anzi, vedete che la sua esortazione si sviluppa in cinque direttrici, qui nel versetto 5. La legge che il Signore ha dato tramite Mosè è la legge che è fondamento del rapporto di alleanza, vale anche per queste due tribù e mezza, e quindi dicevo cinque direttrici: amando, camminando, osservando, restando fedeli, servendolo. Dunque Gesù è convinto che quei tali che abiteranno in un altro spazio al di là del confine e dovranno necessariamente affrontare nel tempo certi percorsi tutti loro, sono comunque fratelli e appartengono alla stessa relazione d'alleanza che fu sancita tramite Mosè presso il Sinai, e dunque legge, fondamento dell'alleanza, e posta anche il fondamento di una fraternità indissolubile. Di questo Giosuè è convinto e li benedice. E allora, versetto 7, Mosè aveva dato a metà della tribù di Manasse un possesso in Bazan, e Giosuè diede all'altra metà un possesso per i loro fratelli al di qua del Giordano, occidente, ed è quello che già sappiamo. Quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse, aggiunse: voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze. Vedete, c'è un bottino che Giosuè mette in risalto nel momento stesso in cui benedice coloro che ritornano in quella regione al di là del confine, convinto più che mai, come già facevo notare, che è instaurato un vincolo di comunione nella fraternità che rimarrà nel tempo e malgrado le distanze. Lui ne è convinto, benedice, c'è in più da apprezzare il valore di questo abbondante bottino che quei tali si stanno portando dietro: grandi ricchezze, bestiame, argento, oro, rame, ferro, grande quantità di vestiti. Dividete con i vostri fratelli il bottino tolto ai vostri nemici. E l'insistenza su questo accenna alla fraternità. Sono sette tipologie di beni più che mai qualificati, significativi, che questi tali si portano appresso per condividerne il valore con i fratelli. C'è una norma nel libro dei numeri che prescrive come tra i combattenti e quelli che sono rimasti presso le tende il bottino debba essere spartito equamente. Il valore della fraternità sta proprio in questa condivisione del medesimo bottino tra coloro che hanno combattuto e coloro che sono rimasti a guardia dell'accampamento. Fatto sta che adesso, vedete, succede un fatto, e qui bisognava arrivare. Perché i figli di Ruben, i figli di Gad, metà della tribù di Manasse, tornarono dopo aver lasciato gli israeliti a Silo, lì dove è stata sistemata l'arca e lì dove sappiamo si è radunata l'assemblea, e Giosuè, coadiuvato da Eleazaro, il sacerdote, e dai rappresentanti delle tribù, ha compiuto tutte le operazioni necessarie per assegnare i territori in eredità a ciascuna tribù. Ed ecco Silo, nel paese di Canaan, per andare loro nel paese di Galaad, il paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso in forza del comando del Signore per mezzo di Mosè. Ecco, dunque adesso ci siamo. quando furono giunti alle curve del Giordano, il Giordano è il confine. Di nuovo questo confine su cui abbiamo riflettuto in tanti modi nel corso di questi giorni. E, è un confine geografico ben determinato. E qui le curve del Giordano, il Giordano segue un percorso con molti meandri ed ecco nel paese di Canaan, sono nel paese di Canaan, cioè sulla sponda occidentale ancora. I figli di Rubén, i figli di Gad e metà della tribù di Manasse gli costruirono un altare, ecco il fatto. Costruirono un altare presso il Giordano, un altare di forma grandiosa, monumentale. E notate che questo gesto è preoccupante, perché l'altare deve essere unico, come unica è l'assemblea di Israele, unico dunque il riferimento all'Arca Santa, sacramento della presenza del Signore, conferma indefettibile dell'alleanza instaurata tra il Signore e Israele, lì dove viene celebrato il culto, lì dove è l'altare, unico altare, ma qui c'è un altro altare. Come mai? E gli israeliti udirono, vedete? Che si diceva? Ecco, i figli di Rubén, i figli di Gad, metà della tribù di Manasse, hanno costruito un altare di fronte al paese di Canaan, alle curve del Giordano, dalla parte degli israeliti, dunque sulla sponda occidentale, nella terra di Canaan. E vedete che questa notizia che circola mette tutti in agitazione, perché questo potrebbe essere inteso come l'annuncio di uno scisma, un altro altare, un altro quadro liturgico per interpretare, celebrare, ricordare, valorizzare, un'altra tipologia di alleanza, un'altra appartenenza. E dunque il fatto di cui adesso gli abitanti della terra di Canaan, tribù per tribù, sono informati, li preoccupa assai, tant'è vero che quando gli israeliti seppero questo, tutta la loro comunità si riunì a Silo per muovere loro guerra. Qui bisogna intervenire drasticamente, bisogna intervenire senza dare spazio a fraintendimenti di qualunque genere. Notate, dico fraintendimenti di qualunque genere, ma è possibile che ci sia un altro modo di intendere il confine? Qui è in atto uno scisma. Oppure è proprio un altro modo di intendere il confine. E adesso vedete, dal versetto 13 al versetto 20, una spedizione di delegati viene inviata presso le due tribù e mezza di cui stiamo parlando per chiedere conto di questo comportamento. Leggiamo. Gli israeliti mandarono ai figli di Rubén, ai figli di Gad e alla metà della tribù di Manasse nel paese di Galaad, a oriente, dunque al di là del confine, mandarono Pinchas, figlio del sacerdote Eleazaro, un personaggio di cui già si è parlato altrove nel libro dei numeri. E questo figlio del sacerdote Eleazaro è un uomo molto intransigente, il libro dei numeri è stato protagonista di un'impresa estremamente decisa e risoluta nel reprimere certe forme di complicità con l'idolatria della popolazione che faceva capo al Baal di Peor, numeri capitolo 25, episodio di cui forse già ho avuto modo di parlare, almeno con un accenno, nei giorni scorsi. Qui sul bordo della pagina, nella mia Bibbia, c'è il rimando a numeri 25. E va bene, Pinchas, e con lui 10 capi, un capo per ciascun casato paterno di tutte le tribù di Israele, quelle che sono insediate nella terra di Canaan, che sono 9 e mezzo, 10. Ed ecco, tutti erano capi di un casato paterno tra i gruppi di migliaia di Israele, e si andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad, metà della tribù di Manasse, nel paese del Gad, e dissero loro. Ecco, qui si muovono, vedete, in maniera molto intraprendente, e adesso impostano un interrogatorio in maniera molto energica, un interrogatorio che è già un atto di accusa, e che però, vedete, ancora ha la caratteristica di un richiamo, di una sollecitazione, di una esortazione, perché qualcosa di strano sta avvenendo. E ne vogliono chiedere conto a questi delle 2 tribù e mezza che sono ormai sistemati dall'altra parte del confine. E ecco il loro interrogatorio. Dice tutta la comunità del Signore: che è mai questa infedeltà? Questa è un'infedeltà, è un delitto, una vera e propria apostasia, questa infedeltà che avete commessa contro il Dio di Israele, desistendo oggi dal seguire il Signore, costruendovi un altare per ribellarvi oggi al Signore. E vedete, questo atto di ribellione è gravissimo, perché significa che quelle 2 tribù e mezza si ritengono estranee ormai rispetto alla comunità di Israele, un'altra identità alla loro, un'altra appartenenza al Signore. Ma allora il Signore non è più unico, è l'appartenenza a un altro Signore. Hanno scelto di camminare su un'altra strada e vi siete ribellati al Signore. E insistono: non ci basta l'iniquità di Peor, vedete il richiamo a quell'episodio che leggiamo nel capitolo 25 dei Numeri, non vi basta quello che successe allora, quella iniquità della quale non ci siamo ancora purificati oggi e che attirò quel flagello nella comunità del Signore. Già, perché vedete, la responsabilità nel popolo è una responsabilità collettiva, quello che abbiamo già notato più volte, l'episodio del Baal di Peor. Tutto il popolo è implicato, ma ricordate l'episodio di Acan, tutto il popolo è implicato. È vero che qui, mentre interrogano e denunciano il fatto, vanno ipotizzando una specie di attenuante, leggiamo. No, quello che è successo, per cui tutto il popolo si trova coinvolto in una situazione di disordine comunitario per il comportamento fallace e gravemente riprovevole di qualcuno, e abbiamo già fatto questa esperienza e ancora subiamo le conseguenze di quel crimine e di quella disgrazia. Voi, versetto 18, oggi desistete dal seguire il Signore, questo è il punto. Poiché oggi vi siete ribellati al Signore, domani Egli si adirerà contro tutta la comunità di Israele. Se ritenete immondo il paese, ecco l'attenuante, forse è così che voi ritenete immondo il paese che possedete. Dunque, quelle regioni che stanno a oriente del Giordano sono regioni che sono contaminate che è possibile che quella terra in cui vi siete fermati, e Mosè peraltro vi ha autorizzato, sia una terra impura, mentre la terra della promessa, e la terra che è finalmente stata ereditata da Israele, è terra santa, come sappiamo. E allora dice, forse è così che voi oggi desiderate da seguire il Signore perché ritenete immondo il paese che possedete? E allora, vedete, la soluzione sarebbe questa: ebbene, passate nel paese che è possesso del Signore, dove è stabilita la dimora del Signore. Vi siete fermati prima voi, è vero, Mosè vi ha approvato, Mosè vi ha confermato nella scelta, siete stati voi che richiedeste allora e Mosè vi concesse. Se le cose non vanno bene, e allora dicono passate nel paese che è possesso del Signore, no, che è possesso del Signore, dove è stabilita la dimora del Signore, cioè a occidente del confine, qui dove abitiamo noi. Si tratta di redistribuire il territorio, eredità per eredità, ma vedete, questa sarebbe un'ipotesi di soluzione. Ma non fate di noi dei ribelli, non ribellatevi al Signore, e non metteteci tutti nei pasticci costruendovi un altare oltre l'altare del Signore nostro Dio, che è unico, perché unico è Lui, il Signore nostro Dio, e noi siamo il popolo con cui Egli ha fatto alleanza. Quando Acan, figlio di Zerah, commise un'infedeltà riguardo allo sterminio, non venne forse l'ira del Signore su tutta la comunità di Israele? Leggevamo nel capitolo 7. Ebbene, fosse un individuo solo, non dovette egli morire per la sua colpa? Dunque, era solo lui. Però tutta la comunità è stata condizionata dal crimine che gli commise, e adesso noi ci troviamo dinanzi a una calamità drammatica per tutti, nel momento in cui il comportamento di queste due tribù e mezza appare come il rifiuto di appartenere all'unica comunione dell'unico popolo in rapporto all'unico Signore. Avete costruito un altro altare. Ecco. E allora vedete qui la spiegazione nella risposta. E questo è molto interessante per noi, vi dicevo, e subito arriviamo al punto. E allora, i figli di Ruben, i figli di Gad, e metà della tribù di Manasse, queste tribù della Transgiordania, risposero e dissero ai capi dei gruppi di migliaia di Israele: Dio, Dio, Signore, Dio, Dio, Signore, Lui lo sa. Stanno pronunciando un giuramento nel nome del Signore. Lui lo sa, ma anche Israele lo sappia. Se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, che Egli non ci salvi oggi. Se abbiamo costruito un altare per desistere dal seguire il Signore, se è stato per offrire su di esso olocausti o oblazioni e per fare su di esso sacrifici di comunione, il Signore spesso ce ne chieda conto. Un giuramento solennissimo, vedete. Non abbiamo nessuna intenzione di duplicare l'altare per celebrare i sacrifici. Stanno dicendo questo, cioè non vogliamo fare di questo altare il luogo della celebrazione dei sacrifici, perché unico è l'altare e i sacrifici sono quelle procedure liturgiche che rientrano nel rapporto di alleanza con il Signore come espressioni della risposta con cui il popolo conferma la propria adesione alla fedeltà d'amore con cui il Signore ha posto il fondamento della sua della sua alleanza. Ed ecco, noi non vogliamo fare sacrifici. Questo significherebbe appunto sottrarsi al rapporto di alleanza, quel rapporto di alleanza da cui dipende la vita, perché Dio ha fatto alleanza con Israele per coinvolgere i popoli in una relazione di vita, in una comunione indissolubile, nella gratuità dell'amore, ed ecco, questa è una prospettiva che poi illumina tutto il senso della storia umana, e dunque non intendiamo minimamente, vedete, si buttano avanti subito con un giuramento. Non è un altare che abbiamo costruito e sistemato in quella posizione per offrire sacrifici. Ma ecco il punto, versetto 24. Adesso il gesto viene spiegato tenendo conto di quello che potrebbe avvenire in futuro, e che in certo modo loro ritengono che probabilmente avverrà, in un modo o nell'altro qualcosa del genere avverrà in futuro. Che cosa? In verità l'abbiamo fatto preoccupati di questo, pensando cioè che in avvenire i vostri figli potessero dire ai nostri figli, vostri figli, nostri figli, nelle generazioni future: ma che avete in comune voi con il Signore Dio di Israele? Ecco, notate che nei versetti che adesso leggiamo il verbo dire ritorna innumerevoli volte. Potrebbero dire questo, potrebbero pensare questo: che avete in comune voi con il Signore Dio di Israele? Perché voi abitate dall'altra parte del confine. Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, figli di Ruben, figli di Gad, voi non avete parte alcuna con il Signore. Questo potrebbero dire i vostri figli ai nostri figli? E così i vostri figli farebbero desistere i nostri figli dal temere il Signore. Vedete, questa è un'eventualità che questi rubeniti, gaditi, manassiti, un'eventualità che spaventano con un senso di allarme drammatico, e gli potrebbero dire: ma voi non avete nessuna parte con il Signore, perché abitate al di là del confine. Già, e insistono, perciò abbiamo detto: costruiamo un altare non per olocausti né per sacrifici, ma perché sia testimonio tra noi e voi e tra i nostri discendenti dopo di noi, dimostrando che vogliamo servire il Signore dinanzi a Lui con i nostri olocausti, con le nostre vittime, con i nostri sacrifici di comunione, là dove è l'unico altare. Ma vedete, non è il confine che discrimina l'appartenenza al popolo dell'alleanza, per cui quelli che dimorano al di là del fiume sono esclusi, o potrebbero essere esclusi, e allora quel confine diventare come una barriera, non solo geografica, ma una barriera che distingue gli itinerari di storie diverse che andranno in futuro verso mete alternative, e addirittura quel confine può diventare una barriera spirituale che discrimina coloro che non appartengono all'alleanza. E noi allora abbiamo costruito questo altare che ha il valore di una testimonianza, come sto leggendo nel versetto 27, perché sia testimonio tra noi e voi e tra i nostri discendenti dopo di noi, dimostrando che vogliamo servire al Signore dinanzi a Lui con i nostri olocausti, con le nostre vittime, con i nostri sacrifici di comunione. E così i vostri figli non potranno un giorno dire ai nostri figli: voi non avete parte alcuna con il Signore. Vedete, qui è il perno di tutta l'argomentazione, il perno centrale. Non potranno dire: non avete parte alcuna con il Signore perché siete al di là del confine. Vedete che è un altro modo di intendere il confine. Non potranno dire, non potranno pensare, non potranno nemmeno immaginare che, siccome state al di là del confine, il confine indica che voi non avete parte con il Signore. Vedete come ancora questa pagina davvero ci rimanda al tutte quelle vicende che hanno caratterizzato in maniera così così intensa, così patetica la presa di contatto con la terra, non come il luogo posseduto ma il luogo ricevuto in dono, ed ecco i confini che sono stati individuati con molta precisione. Non sono confini che escludono, ma confini che hanno il valore di affaccio. Questo confine è un affaccio, è un varco che consente a coloro che abitano nella terra di scoprire come è confermato il valore di una fraternità che è dislocata nello spazio e nel tempo, in un ambiente che sbaraglia tutte le misure che nella esperienza umana servono a contenere, a chiudere, a circoscrivere. E qui nel versetto 28 proseguono ancora. Abbiamo detto: se in avvenire essi diranno questo a noi e ai nostri discendenti, noi risponderemo: ma guardate la forma dell'altare del Signore, vedete che c'è quell'altare? Che i nostri padri fecero non per olocausti né per sacrifici, si intende bene, ma perché fosse di testimonio tra noi e voi. Quella testimonianza relativa a una fraternità che è confermata malgrado la distanza nello spazio, malgrado le diversità dei cammini nel tempo, malgrado quella prevedibile divaricazione che comporterà lo svolgimento della storia futura, generazione dopo generazione, linguaggi, esperienze, contatti, ma quel confine sarà inteso ancora nel futuro non come la dimostrazione di una estraneità, ma la dimostrazione di una fraternità che è confermata nell'appartenenza all'unico Signore, nell'alleanza con Lui, e una fraternità che contiene in sé tutte le distanze possibili. Distanze misurate nello spazio, nel tempo, nella varietà delle esperienze, delle vicende. Fraternità. Vedete, questo è un modo veramente curioso, e è una teologia veramente per noi sorprendente, direi commovente, questo modo di intendere il confine. Ne abbiamo avuto già modo di riflettere a questo proposito precedentemente, ma il confine non come distinzione che separa, ma come sacramento di fraternità, segno di fraternità indissolubile. E allora abbiamo messo il confine, abbiamo messo l'altare lì sul confine, perché valga come testimone, dice qui, come testimonianza. E allora il versetto 29: lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di desistere dal seguire il Signore. Cioè, noi non intendiamo in nessun modo operare uno scisma, ci mancherebbe. In nessun modo, lungi da noi. Costruendo un altare per olocausti, per oblazione, per sacrifici. No, nessun sacrificio. Oltre l'altare del Signore nostro Dio, quello che è unico, davanti alla sua dimora, che attualmente è dislocato a Sichem, lì dove è stata collocata l'Arca Santa. Dunque, di nuovo qui nel versetto 29, un giuramento. È un giuramento che esprime l'impegno di coloro che sono attualmente qui coinvolti nella situazione, ma da parte loro è un giuramento che vincola anche i discendenti, che sempre e ovunque si trovino saranno rivolti verso l'unica dimora del Signore. La presenza di questo altare, che non serve per i sacrifici ma che serve per quella funzione di testimonianza di cui qui stanno parlando, conserverà il valore di un richiamo permanente a confermare la coscienza di appartenere a un unico popolo. Per i vostri figli, per i nostri figli. Per questo c'è un confine tra di noi. E allora adesso arriviamo in fondo e ci fermiamo. Vedete, qui è il versetto 30 ormai. Quando Pinchas e i capi della comunità, i capi dei gruppi di migliaia di Israele che erano con lui, udirono le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad, dai figli di Manasse, ne rimasero soddisfatti. Soddisfazione, sono contenti. Che bella cosa, però, dicono, che bella cosa. Soddisfatti. E Pinchas, figlio del sacerdote Eleazaro, disse ai figli di Rubene, ai figli di Gade, ai figli di Manasse: oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi, vedete la sentenza è di Pinchas, il sacerdote severissimo. E, il Signore è in mezzo a noi, perché non avete commesso questa infedeltà verso il Signore, per la quale pure erano stati indagati, anche già contestati? Così avete preservato gli israeliti dal castigo del Signore. Il Signore è in mezzo a noi. E quindi adesso riferiscono Pinchas, figlio del sacerdote Eleazaro, e i capi lasciarono i figli di Ruben, figli di Gad, e tornarono nel paese di Galaad, al paese di Canaan, presso gli israeliti. Tornano indietro, dunque, sono partiti da Silo, rappresentanti tutte le tribù che ormai sono sistemate nelle loro porzioni di eredità, e adesso tornano indietro e riferirono l'accaduto, riferirono il davar, il fatto avvenuto, la parola. La cosa piacque, vedete, tutti contenti, la cosa piacque agli israeliti, i quali benedissero Dio e non parlarono più di muovere guerra ai figli di Ruben, di Gad, per devastare il paese che essi abitavano. Adesso, vedete, a quella ipotetica intenzione di guerra si sostituisce la benedizione di Dio. Benedissero Dio e non parlarono più di muovere guerra. Vedete, questa benedizione porta in sé la soddisfazione di comprendere gli altri nella propria vocazione. E quella particolare commozione, quel particolare compiacimento che riempie fino a traboccare il cuore umano quando ci si rende conto di come la vocazione altrui è presente nella vocazione nostra e viceversa, la nostra vocazione trova dimora nella vocazione altrui. Comunione, fraternità. Benedetto sia Dio. Perché anche questo confine rientra dentro un disegno provvidenziale mediante il quale Lui, il Signore che ha fatto alleanza con il nostro popolo, ci sta educando nella fraternità. E allora i figli di Ruben, i figli di Gad, chiamarono quell'altare testimonio. Vedete il nome dato all'altare. Ci sono alcuni altri casi nella storia della salvezza di altari che prendono un nome particolare. Qui il nome è proprio questo, testimonio, testimonianza, perché dissero: esso è testimonio tra di noi che il Signore è Dio. Vedete, tra di noi è il Signore che occupa il confine. E vedete, quel confine tra di noi, che noi siamo in grado adesso di apprezzare come ulteriore sacramento della presenza del Signore, un sacramento che fa riferimento alla dimora, all'arca santa, l'unico altare, certo, ma come i leviti disseminati nel territorio, e adesso il Signore occupa il confine. E quel confine è un sacramento della presenza che sancisce un rapporto di indissolubile fraternità. E quel confine, vedete, adesso qui è un anticipo, una premonizione di tutti gli altri confini che il popolo dell'Alleanza incontrerà sulla scena del mondo. È un affaccio sulla vicenda umana che si dispiega in ogni luogo e per tutti i tempi della storia, un affaccio sulla vicenda umana come una storia di famiglia che appartiene a Dio. E si sta svolgendo fino a ritornare alla sorgente della vita. Noi per adesso ci fermiamo qua. Capitolo 22.